Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci celebriamo in onore della Beata Vergine Maria questa festa dell'Annunciazione che ha veramente al centro la figura di Maria. A lei affidiamo anche tutte le nostre intenzioni e prima di tutto la pace il bene fra tutti gli uomini.
Dal libro del profeta Isaia, al capitolo 7, versetti da 10 a 14 e 8-10. Il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, perché Dio è con noi. Parola del Signore.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Ebrei, al capitolo 10, versetti 4-10. È impossibile, infatti, che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta. Un corpo, invece, mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunse: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo primo, versetti 26-38. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe, e la vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole era fu molto turbato e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio e lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come verrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Scambiamo brevemente qualche parola insieme. Io non sono pronto per fare un'omelia. Non tiriamola in lungo, cerchiamo di parlare, cioè chi ha qualcosa da dire lo dica subito, e così godiamo tutti di questa festa.
Ah, dico una cosa brevissima, che è più un'impressione, avendo celebrato il mistero della Pasqua, quindi il mistero compiuto del Cristo, e adesso oggi questa festa che ci fa ripartire dal momento dell'annuncio, mi sembrava così una cosa anche molto bella, quest'opera dello Spirito che agisce così con potenza sulla Vergine e poi continua ad agire fino alla risurrezione del Signore Gesù.
Ma anch'io ho ancora molto nell'orecchio quella parola di uno degli inni della Settimana Santa che dice: il corpo di Gesù nato per questo, nato per il sacrificio, natus ad hoc. E quindi questo testo della lettera agli Ebrei oggi risuona con tutta la forza del mistero pasquale, questa volontà che Gesù è venuto a compiere. Ecco, io vengo a fare la tua volontà, nato per questo. E allora questo versetto 10 assume una forza. In questa volontà siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Cristo una volta per tutte. Quindi il mistero dell'Annunciazione è proprio questo, nato per questo, nato perché siamo santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Cristo. Questo, e poi proseguendo nei versetti successivi nella lettera agli Ebrei ancora si ripete: così, avendo offerto il sacrificio per i peccati una volta per sempre, ora, dice, di continuo siede alla destra di Dio, aspettando che siano posti tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi, con una sola offerta ha reso perfetto per, cioè, santificare ancora di continuo quelli che sono santificati, dice il versetto 14. E quindi questa santificazione è continua per sempre.
Promuove il fare che non è esterno, cioè andare a sacrificare un animale, ma passare all'uomo, cioè qualsiasi cosa adesso è rimessa a noi direttamente, non è l'andare a bruciare un agnello come immagine, ma il promuovere proprio il fare dell'uomo, il mettersi a disposizione dell'uomo in sé.
Io pensavo che, mi ero sempre chiesto veramente perché Don Giuseppe avesse chiamato la comunità così, cioè quando avevo conosciuto la famiglia mi sembrava un po' strano questo mistero qua, poi tra le tre motivi, a parte il giorno del suo battesimo, questo che certamente l'ha portato a riflettere molto sulla sull'annunciazione, credo soprattutto appunto questo l'inizio dell'incarnazione e nello stesso tempo questa compresenza di Dio che fa tutto e, eppure il sì dell'uomo. In Isaia, se noi guardiamo il parallelo di due re 16, questo Acaz era uno che fece non ciò che è retto agli occhi del Signore e fece persino passare per il fuoco suo figlio. In questo, cioè, un personaggio duro. E poi rispetto a quello che viene detto, la sua risposta sembra, a me era sempre sembrata quasi pia: non voglio tentare il Signore, non chiederò un segno. Però appunto guardando chi era questo re, mi pare che si debba intendere che non vuole invece avere nulla a che fare, non vuole aprire nessun canale verso il Signore. Lui ha una sua modalità, una sua autonomia e mi pare che al contrario invece la domanda di Maria, ma come avverrà? Cioè siano due modi diversi di rapportarsi all'azione di Dio e uno se ne tiene lontano, l'altra invece si lascia coinvolgere, ci crede e si mette su e si domanda come potrà accadere effettivamente. E questo mi pare appunto questa interazione tra la grande iniziativa di Dio e l'uomo che in qualche maniera si apre, si mette in gioco, sia molto bello. L'intenzione della messa era per la pace. Nella lettura di Isaia di oggi, del mattutino 11, la pienezza dello Spirito, mostra che questa iniziativa di Dio è, sì, questo re Messia è una... è il vestito per i popoli, le genti, il leone che si ciberà di paglia, cioè l'iniziativa di Dio è per tutti, ha bisogno di uno spazio nell'uomo per inserirsi dentro la storia.
Io avevo due osservazioni, una l'ha già fatta, prima spiegato Chiara, sulla perfezione dell'offerta del Messia, di se stesso, che qui è rilevata in particolare con la parola una volta per tutte, è il segno della perfezione, una volta per tutte perché non c'è più bisogno, perché ha ottenuto perfettamente, ecco, per sempre. E c'è una certa tensione fra questo, come diceva già Chiara prima, e il fatto che veniamo santificati pian piano. Questo una volta per tutte non significa che noi siamo santificati una volta per tutte. Lui ha ottenuto una volta per tutte, mentre noi veniamo santificati. Per questo anche la traduzione del versetto 10 andrebbe un po' corretta, una sfumatura, se volete. Ecco, però, noi siamo stati santificati, traduce, veniamo santificati, dice il testo. Poi Chiara citava anche il versetto successivo, 14 mi pare, che conferma. L'altra cosa sul Vangelo è la grandezza di Maria, che piace a Dio. Questo è un mistero, naturalmente, non possiamo spiegarlo. Altre volte nella scrittura c'è, Maria aveva qualche cosa che piaceva a Dio, in un modo specialissimo. Vuol dire che Dio fa tutto, ma vabbè, certo fa tutto nel senso che prepara anche da prima, ma qui c'è anche una risposta, prima ancora di sapere, prima dell'annunciazione. Perché l'angelo compare e dice piena di grazia, ecco. E poi l'atto immenso di Maria, che rischiamo di sottovalutare, perché perché la formula, perché la fede è espressa nel modo più elementare, e noi possiamo quasi immaginare che sia quasi normale, mentre il nostro grande problema, almeno il mio, se uno fa un po' i conti, nulla è impossibile a Dio. Ci crediamo che nulla è impossibile a Dio. Maria ha creduto che nulla è impossibile a Dio. E questa è la grande... Come poi Gesù ha creduto, oggi lo possiamo dire, che nulla è impossibile a Dio, quando si è offerto e Dio lo ha poi... Quando è stato esaudito, dice tra sempre tra gli ebrei, da Dio, per la sua pietà, è stato esaudito con la risurrezione. Nulla è impossibile a Dio. E questo è il problema fondamentale della fede, quanto cioè si calcola concretamente nella vita che nulla è impossibile a Dio. Non nel senso, penso io, questo che andrebbe questo verificato sulla base dei nostri criteri. Adesso vediamo se Dio fa quello che io dico, e poi siccome non lo fa, allora, nel senso di un rinvio sempre ulteriore alla potenza infinita di Dio, cioè le sue promesse, è un atto di fede nella parola di Dio, la sua promessa, al di là di ogni contraddizione, di ogni verifica contraddittoria che noi incontriamo.